circola anche l'invisibile, che è un elemento indeterminato che si determina nei vari soggetti, i quali lo determinano lasciandolo indeterminato e quindi lasciandogli la sua caratteristica di non determinatezza e contemporaneamente di determinazione all'interno del fatto che prende corpo.
È come se si staccasse dal suo io, magari di un millimetro.
Va bene, e dopo questa dottissima esposizione del nostro grande Luciano, prendiamo qualche domanda, se c'è qualche domanda, se no andiamo a caso.
Paolo, puoi ripetere questa cosa dell'uomo primitivo? Il concetto.
L'uomo primitivo, per quello che io pensavo che e che avevo già esposto ai seminari, che ho rivisto, adesso ho ripreso da George Steiner, ritengo che abbia vissuto nelle varie fasi evoluzionistiche quello che noi chiamiamo oggi, dal punto di vista anche in modo clinico, la schizofrenia. Cioè che lì si sia formata la schizofrenia della specie, cioè il fatto del prodursi di questa entità che noi chiamiamo coscienza in Occidente, ma che poi sono... La parola ha provato il fatto della trasformazione di un'entità corporale in un'entità materiale, la quale ha dovuto recedere, accettare al suo interno, secondo il modello che io ho costruito di mente o di corpo, di umano, recedere e accettare l'ingresso della sua morte. Soltanto la morte di un elemento materiale quale il corpo animale ha permesso il formarsi di una coscienza, ma e questa coscienza il formarsi del linguaggio umano. Ma tutto questo non è come noi ce l'abbiamo oggi, in un certo senso in Homo sapiens è già fatto, e che tutto questo è dovuto passare attraverso probabilmente delle fasi oniriche, le fasi di coma, credo attraverso una moria proprio fisica di questo animale uomo nei suoi vari passaggi, dall'erectus fino poi all'uomo parlante, all'uomo cosiddetto sapiente. Questo ha segnato, secondo George Steiner, ha segnato la specie umana, perché bisogna immaginarsi è come se fosse nel bambino che vive appunto in questi primissimi tempi una sorta di anch'esso una sorta di frammentazione la quale deve essere messa insieme dal rapporto materno, il quale rapporto materno produce al bambino piccolo il fatto che le sue varie pulsioni di tipo istintuale, di tipo distruttivo possono essere ricondotte a lui e ricondotte a una loro possibile dematerializzazione attraverso l'ingresso di una morte, non una morte tipo Thanatos, ma di una morte, quella che abbiamo chiamato morte astratta, cioè di un venir meno dell'elemento distruttivo. E così credo, cioè dalla mia ipotesi, nel mio modello, il fatto di nell'evoluzione si è introdotta questa morte, ma introdursi questa morte all'interno dell'animale, questo vuol dire una frammentazione, vuol dire all'inizio il fatto di, o del linguaggio della coscienza, il fatto che da prima c'è un certo tipo di situazione naturale di un genere che è il genere animale. Questo genere animale assume un campo completamente diverso, un contesto totalmente diverso, il quale è l'assunzione di un linguaggio o quello che noi chiamiamo anche coscienza. Questo produce una frammentazione di tutto quanto il sistema, il quale non è né una cosa né l'altra. Noi tuttora ci portiamo questo problema del fatto di essere un animale parlante, di essere da una parte un'entità biologica, contemporaneamente di essere un'entità pensante, cioè di essere questo gesto pensante all'interno di un'entità biologica. Questa entità biologica ha al suo interno questa impronta della insomma, l'uomo primitivo, come il bambino, ha vissuto, come il bambino appena nato, vive degli spaventosi incubi. Immaginatevi il fatto che un animale che è abituato a una serie di elementi meccanici entrano degli elementi che sono degli elementi di coscienza, di sensibilità, di plasticità, il mondo si muove, il mondo cammina, il mondo risponde. Non è più una corrispondenza meccanica, ma è una corrispondenza sensoriale, pensante, affettiva. Il sogno assume certe caratteristiche, il sogno entra nella rappresentazione di situazioni della vita quotidiana. Il sogno dell'animale, anche l'animale sogna, noi sappiamo dall'encefalogramma che sogna, ma non credo che sogni gli elementi di rappresentazione, cioè non ha ancora il linguaggio rappresentativo, mentre il linguaggio rappresentativo significa il fatto che c'è la cessazione comunque di un mondo. Quello che io poi ho descritto nel mio libro è la cessazione in Homo sapiens per diventare questo tipo di uomo evoluto, questo tipo di uomo astratto, significa il fatto che anch'esso vive la cessazione. Questo titolo significa: qualora l'uomo cessasse, quale mondo? Perché vive comunque la fine del mondo. Se nell'uomo cessasse l'aggressività, l'oggetto concreto, lui vive un'esperienza di fine del mondo. Così l'animale ha vissuto, l'animale uomo vive continuamente un'esperienza di fine del mondo che è durata centinaia, migliaia di anni. E quindi una spaventosa situazione di malattia, di crisi, io dico come uomo attuale, di angoscia spaventosa, che però è approdata poi alla possibilità di questo linguaggio articolato. Dobbiamo sapere anche in campo clinico che nella schizofrenia, nella patologia grave, nella psicosi, proprio quando viene assunta e comincia ad essere assunto la coscienza della rappresentazione, la coscienza del linguaggio, e quando il momento più critico, anche in certe nevrosi, il momento più critico, perché il soggetto ha totalmente paura di assumersi questa coscienza, di assumersi questo linguaggio, che comunque lo avvicina al fatto del suo finire, del suo essere altro, di questo staccarsi da sé. Cioè l'uomo umano è totalmente diverso dall'animale, che si pensi appunto si debba prendere in considerazione il fatto che comunque è figlio dell'evoluzione. E quindi io sto parlando attraverso una cosa, comunque la mia voce nasce da un corpo, dai polmoni, da un'entità biologica, ma questa entità biologica si è trasformata ulteriormente, per cui questo modello di entità biologica è quella di Homo sapiens. Molto io ho cercato di dimostrare in questi anni che c'è la possibilità di altri modelli, e così dimostreremo anche in campo, da stasera non l'abbiamo fatto in tempo, lo riprenderemo anche in campo, mi interessava il fatto dello sguardo della città, la città in assenza, una città, un'entità urbanistica in cui ci sia presente questo elemento del venir meno, del mancare, del cessare della materia concreta, come oggetto aggressivo. e così nel teatro.
Visto che l'ultima parola detta è stata teatro, volevo così, rispetto al discorso di Luciano, estremamente interessante e anche molto complesso per me, però riconosco delle analogie nel raccontare questo capitano come attore in qualche modo inconsapevole del suo gesto e il pittore come... Sì, infatti è interessante, trovo una grandissima analogia tra questo appunto capitano, attore non conscio ancora del suo gesto, che in realtà già è avvenuto o sta avvenendo, e il pittore invece che coglie e che vede il nascere del gesto. E trovo una grandissima analogia con la mia attività di teatrante, più che di in quel percorso, in quel tratto del mio fare teatro che non è quello terminale, non è quello più esibitorio e più evidente, insomma, anche più decodificato, ecco, più inserito in una griglia per necessità di trasmissione, e soprattutto al momento del mio teatrale non da attrice ma da guida, insegnante, regista, stimolatrice e capitano della barca alla deriva, insomma, perché trovo che così come ecco in quel ruolo, diciamo, da quel punto di vista, quando mi metto in quel punto di vista, ma mi accade spesso di assistere al nascere di un gesto, al nascere inconsapevole di un gesto, di uno scarto, di uno spostamento. Ora trovo eccezionale che, soprattutto pensando alla pittura, cioè ai tempi della pittura, al tornare su una cosa, ritornare a quel gesto, perché io quando invece mi pongo da quel punto di vista, spesso me lo dimentico un attimo dopo, cioè è come se l'avessi visto, colto, e poi diciamo che il mio lavoro consiste in qualche modo a andarlo a ritrovare, uguale ma diverso. Non so come dire. Basta.
Uguale ma diverso, in che senso?
Andarlo a ritrovare, beh, intanto appunto il mio ruolo è quello di guida in quel momento, o comunque di accompagnatrice, quindi andarlo a trovare non per me, ma per suggerirlo a chi e fare consapevole, un po' più consapevole chi lo ha attraversato del fatto di averlo attraversato, che di solito in modo così informe ci si accorge di averlo attraversato, cioè l'attore si accorge di averlo attraversato, ma non sa andare a trovare la chiave. Allora per me aiutarlo a trovare questa chiave, questo punto, questo nucleo, non so come dire, questa chiave di volta uguale ma diversa, vuol dire uguale, non saprei dire, per qualità, per per emotività mia, di che, mia che guardo e tua che lo attraversi, insomma, a 360 gradi, per completezza, per armonia, quindi in questo senso uguale, ma diverso, cioè tenendo sempre conto del fatto che non è il ripetere della parte evidente di quel gesto, che a volte è il ripetere della parte evidente di quel gesto, perché nel macroscopico in questo, è possibile imboccare la stessa strada o una molto simile. Però la difficoltà di un regista è questo, insomma, tenere sempre presente che non è la strada, è la strada in qualche modo di questa uguaglianza nella qualità, eccetera, eccetera, quello che dicevo, e non del... E quindi nella parte più sottile, quella anche dal regista dimenticata in qualche modo.
Ciò che si mette.
Sì, sì. E in questa sì. E da qui nascono comunque con persone accoglienti, problemi di linguaggio, cioè del comunicare su questi argomenti, di vocabolario. E di pazienza in pazienza, ma proprio anche proprio di comunicazione rispetto al parlare di una cosa che è passata e che si è neanche intravista, però di cui si ha in qualche modo la... Sì. Ed è quello in qualche modo che nel ruolo di regista o di insegnante, non saprei, insomma, di sguardo da fuori, emoziona moltissimo, cioè vedere che passa, e emoziona moltissimo trovare persone con cui giocare al dialogo per rintracciare quel passaggio, insomma. E a mia volta invece da attrice è quello che cerco, e anche il dialogo cerco con chi da fuori l'ha visto passare e forse più di me raccontando potrebbe prestarmi il suo sguardo, ecco. Insomma, è...
Senti, il mese prossimo ci racconti questa tua esperienza che stai facendo su questa, sulla novella, sulla creazione del nulla con i tuoi allievi.
Sì. Sì, li inviterò anche, lavorando tutti in questo orario un po' complicato, però se sappiamo che c'è questo spazio...
Sì, il mese prossimo, di qui, tra 5 settimane, il 15.
Va bene.
Sta facendo un'esperienza con i suoi allievi, la mia novella La creazione del nulla, ed è interessante vedere come queste persone assumano questo linguaggio particolare. Quindi è una novella abbastanza, credo che la conosciate, diciamo, che segue una sua linearità.